poi parleremo dei limiti. Allora, con un meccanismo d'azione simile a quello della proteina, perché sono essenzialmente degli agonisti delle catecolamine, ci sono le cosiddette droghe psicostimolanti, fenotetamine, l'estrasi, eccetera. Queste sono droghe, sostanze di sintesi, non sono sostanze presenti in natura, sono sostanze che sono state prodotte dalle case farmaceutiche, dall'industria chimica, non perché siano multinazionali cattive in questo caso, ma perché le hanno prodotte per vendere, ma per scopi assolutamente legittimi, perché queste droghe derivano da quelli che non si chiamano i cardiotonici, cioè da tutta una serie di farmaci che vengono utilizzati allora come oggi per attivare il sistema autosimpatico come questo serve. Hanno avuto una diffusione enorme nell'uso comune, prima ancora come droghe, come sostanze semplicemente psicostimolanti. Ci sono generazioni di studenti che hanno studiato prendendo l'efedrina o l'anfetamina la notte, insomma, per sostenersi. È stato fatto un uso ancora più diffuso nella seconda guerra mondiale, per esempio, tra i militari soprattutto. L'esercito tedesco, la Luftwaffe, utilizzava grandi quantità di anfetamine, soprattutto i piloti degli Stuka, i bombardieri di picchiata, perché durante la picchiata lo stress è notevole e c'è un'accelerazione. E quindi c'era un ampio uso di questi farmaci. Da questo si è diffuso a tutta la popolazione ed è stato utilizzato per un tempo abbastanza lungo, in maniera piuttosto libera. Adesso sono vietate, regolamentate, ma hanno appunto il metodo impiegato con le sue fondo. Ci sono ancora degli usi farmacologici abbastanza frequenti, abbastanza diffusi, per esempio questi farmaci, queste sostanze sono utilizzate per abolire il senso di fame, per ridurre la vista, quindi come farmaci non rassizzanti. Molte diete farmacologiche sono accompagnate dall'uso di questi farmaci che tolgono l'appetito. Sono in realtà delle droghe molto pericolose non come la cocaina, ma molto pericolose perché hanno degli effetti destrutturanti della personalità e soprattutto perché hanno come effetto collaterale quello di indurre delle forme di psicosi paranoide soprattutto, proprio perché attivano il sistema catecolaminergico e dopaminergico. Sapete, sono considerati iperattivati nella schizofrenia come forma di schizofrenia. Il meccanismo d'azione è che sono agonisti della dopamina, cioè mimano gli effetti, l'azione delle catecolamine, quindi della dopamina. Un aspetto importante che spiega perché della compulsione, della coazione a ripetere questo, la assunzione di queste sostanze, e che c'è un notevole effetto rebound, cioè dopo l'assunzione della sostanza la concentrazione di neurotransmettitore, di endorfina, di dopamina, di catecolamina scende sotto i livelli normali. Perché? Perché ci sono forme di regolazione. La sintesi di neurotrasmettitore si autoregola sulla base dell'attività del neurotrasmettitore stesso. Siccome queste sostanze mimano l'attività del neurotrasmettitore, durante la loro azione la produzione del neurotrasmettitore cala e quindi alla fine della loro azione c'è un effetto rebound, che la quantità di dopamina, di adrenalina presente nel sistema nervoso è inferiore al normale e questo spinge le cose a ripetere l'assunzione. liberata tanta noradrenalina, si riduce la produzione di noradrenalina. Chiaro? Questi farmaci, che cosa fanno? Minano l'azione della noradrenalina e della dopamina, delle catecolamine. Quindi creano una condizione che è un'iperattività del sistema. Questo fa sì che durante la loro assunzione la quantità di neurotrasmettitore endogeno, ovvero prodotto, cala. Quindi quando finisce l'effetto, la quantità di neurotrasmettitore presente nel sistema è migliore al normale. E dopodiché recupera spontaneamente, ma in questo periodo c'è una spinta a ripetere l'assunzione per mantenere il sistema. Perché che cosa succede? Se uno è stimolato e esaltato in questa fase, dopo ha un effetto down, per cui va in depressione. E allora per riprendersi, che cosa fa? Prende la sostanza. Chiaro? Sì?
Sì, no.
Come?
Thank you.
si assumono direttamente anche le sostanze tossiche o patogene che sono insieme in quell'olio. E come sapete, chi prepara le sostanze non è quella che si attenga agli standard di sicurezza della Comunità Europea, per esempio, e quindi rimette dentro detersivo piuttosto che non. Quando mette bicarbonato va bene, per cui vi iniettate insieme un po' di eroina, un sacco di sangue. Ricordate una cosa, tra l'altro, inciso, che questa particolarità, cioè il taglio, ha un'importanza fondamentale anche sul meccanismo d'azione, sull'effetto che ha la droga e sulla possibilità di andare in overdose. Molti di quelli che vanno in overdose è perché finalmente gli è capitato uno spacciatore onesto che gli ha dato della sostanza vera, per cui nello stesso volume di sostanza, nello stesso peso, la stessa massa, c'è una quantità di principio attivo, cioè di eroina, molto più alta del normale. Chiaro? Quindi le sostanze di taglio sono importanti. L'altra ragione del rischio dell'introduzione parenterale è che la maneggevolezza della sostanza decide di uscire, cioè il rapporto tra la dose efficace e la dose letale si abbassa, si riduce, e quindi il rischio di morte per overdose è molto più alto. Il rischio di morte per overdose di oppiacei è molto alto perché gli oppiacei deprimono il sistema respiratorio, deprimono i centri respiratori. E adesso con voi dirò due parole su questo. L'altro problema serio, cioè molto serio, spiegato in queste dosi a lungo termine, è che induce una grande intolleranza e dipendenza fisica, con sindrome di astinenza molto grave, oltre al fatto che procurano una destrutturazione grave della personalità. Questo è comune a molte sostanze d'abuso perché sono utilizzate soprattutto da individui giovani in via di sviluppo, e quindi gli effetti a lungo termine sulla struttura di personalità sono molto gravi, molto più gravi che non nei tossicomani che diventano tali da adulti. Dicevo, il rischio acuto è dovuto soprattutto alla depressione respiratoria, perché le endorfine, che sono la molecola endogena che corrisponde alla morfina, sono, e all'eroina, ho spiegato ieri che la morfina e l'eroina sono la stessa cosa, l'eroina è semplicemente una modificazione della morfina che permette di attraversare la barriera cefalica del cervello. Dicevo, sono dei potenti inibitori del centro respiratorio. Ora, questo lo vediamo con voi. Questo ha un rischio molto alto, soprattutto legato all'uso di una serie di oppiacei di sintesi, come il fentanyl e la nifedipina, che sono dei farmaci che sono stati prodotti per essere usati durante gli interventi chirurgici. Sono degli analgesici molto potenti, hanno un'azione anche molto potente degli oppiacei, quindi sono molto meglio dell'eroina che quella di commercio, ma hanno un effetto anche maggiore di depressione dei centri del respiro. Perché si usano in chirurgia? Perché tutte le volte che vi anestetizzano in chirurgia siete intubati e la respirazione è assistita, dipende dalla macchina, non dipende più da voi, per cui chi vi sta operando non ha molto interesse a sapere quanto funziona questo centro respiratorio. Mentre invece, se vi fate di questa roba, di solito non siete interessati per fare una respirazione assistita. E quindi, una cosa importante e fondamentale è che un individuo in overdose da oppiacei deve essere messo a respirare, può essere messo semplicemente a respirare un respiratore comune senza essere intubato, almeno dipende dal livello di sedazione, deve però assolutamente respirare. Se respira autonomamente, cioè se respira con i suoi muscoli, se deve funzionare sul centro respiratorio, sangue, tanto più acido diventa il liquido cefalorachidiano, e quindi questo attiva il centro respiratorio che cerca di, meccanismo omeostatico, di riportare l'acidità del liquido cefalorachidiano e quindi l'ossigenazione del sangue a livelli normali. Okay? Questo è il meccanismo centrale che controlla la respirazione. Poi c'è un meccanismo periferico che funziona con un chemocettore che si trova nell'arco della aorta e nella carotide. Questo chemocettore invece misura l'ossigeno, la quantità di ossigeno che è presente nel sangue. Quando si eliminano le dosi oppiacei, il meccanismo centrale non funziona, perché quello è inibito. Quello periferico sì. Quindi se voi avete il vostro soggetto che è lì, che respira male, e gli dice adesso gli do l'ossigeno, gli date l'ossigeno e dopo 5 minuti lui smette di respirare. Perché? Perché il chemocettore periferico non registra più una mancanza di ossigeno, il meccanismo centrale è bloccato e il vostro paziente ve lo perdete. Quindi fategli respirare aria, cioè azoto e ossigeno naturalmente, aria. e riducono questo controllo cavalerico, inibiscono l'inibizione che si esercita nella cuve, cioè quindi aumentano la liberazione di dopamina. Questa è la ragione per cui si ha la tendenza, la spinta a ripetere l'assunzione del dispiacere. Perché insomma, tutto chiaro?
Sono delle droghe che agiscono sul sistema differente, cioè sono
sui sistemi endocrini di scusa che utilizzano serotonina. Gli allucinogeni hanno due origini distinte, ma sono sostanze con altre simili. L'LSD è una sostanza, LSD è un acronimo, vuol dire l'isercoxidiettilamide, in tedesco, vuol dire dietilamide dell'acido lisergico. È una sostanza di sintesi prodotta da quel signore là, Sandoz, nel 38. È una sostanza che ha avuto un notevole successo dopo la guerra, negli anni 40-50, come sostanza che si avere degli effetti psicostimolanti. E insieme ad altre sostanze naturali, sorelle, che sono derivate da alcuni funghi, come la psilocibina, la mescalina, ripeto, ha avuto un notevole successo in alcuni ambienti intellettuali, soprattutto americani, negli anni 40 e 50. Voi sapete chi sono i Doors? Sapete perché si chiamano Doors?
Perché è il libro di Huxley.
E che cos'è il libro di Huxley? Come si chiama il libro di Huxley?
Le morte della precisa.
E che cos'è il libro di Huxley? Di cosa parla?
Lui riassumeva dell'LSD e descriveva quello...
Sì, suo in realtà non dell'LSD. Racconta una serie di esperienze, di associazioni mescaline. A quei tempi questo tipo di esperienza era considerata un'esperienza intellettuale e percettiva importante, cui si è diffusa prima una serie di intellettuali artisti, Jim Morrison, nel senso delle riviste di Oliver Stone, una serie di fasi allucinatorie. Questi signori nel deserto del Mojave. Questo ha portato a un uso molto diffuso durante gli anni 60 e 70, soprattutto in determinati ambienti che vanno in luce. Ora, queste prove non danno dipendenza, non danno tolleranza, non tendono a far ripetere l'esperienza, non con quel meccanismo compulsivo che abbiamo visto prima. Hanno un effetto, è un effetto essenzialmente sulla percezione e la rappresentazione della realtà. Un effetto che dura, per una società di LSD, un buon numero di ore, una dozzina di ore, in cui cominciate a vedere fiori che vengono sul pavimento, colori, faccende, vi sembra di volare, e così via, una serie di parestesie, sinestesie, generate molto. Ora, sono alcuni effetti collaterali gravi. Un primo effetto collaterale grave, fondamentale, più grave, è che queste droghe, anche con una sola assunzione, possano slatentizzare una schizofrenia, slatentizzare, innescare una psicosi, una schizofrenia, non tanto una schizofrenia paranoide, piuttosto una schizofrenia epifrenica, ma di quelle molto floride, con molti sintomi positivi. Delirio e allucinazione. Che c'è, signora? Epifrenica. Di quelle con molti sintomi positivi. Quindi ci sono molti casi che stanno aumentando di persone che sono psicotiche, che hanno sviluppato le psicosi dopo assunzione di droghe, in particolare queste. Un altro effetto collaterale è il flashback. Il acquisito, come dire, una serie di principi che vi permetteranno di, come dire, di giudicare l'azione di queste sostanze, di questi individui, in maniera critica. Qualche domanda?
La tematizzazione della schizofrenia ha delle basi neurobiologiche
conosciute. Esiste quello che ne parleremo, esiste un ambito antico, cioè esiste una serie di predisposizioni alla schizofrenia. La schizofrenia è una malattia con una fortissima componente genetica, nel senso che se ci sono due gemelli e uno è schizofrenico, la probabilità che il secondo diventi schizofrenico è 50 volte di più che nella popolazione normale. Quindi esiste una forma di predisposizione, quello che chiamiamo un endogenotipo, cioè tutta una serie di caratteristiche che sono biologiche, psicologiche, eccetera, che sono predisponenti alla schizofrenia. Questi individui, messi di fronte ad una esperienza di distorsione della realtà come questa, scatenano il cavolo della
risposta. Volevo sapere proprio il riferimento neurobiologico.
Il riferimento neurobiologico è che la schizofrenia è, non si sa se in maniera causale, è comunque collegata ad un'alterazione dei sistemi serotoninergici e dopaminergici, e gli antipsicotici che noi abbiamo, i neurolettici maggiori, sono farmaci che esistono in questi sistemi. Soprattutto per la riduzione dei sintomi positivi, i butirrotenoni, l'aloperidol, sono farmaci che agiscono riducendo l'attività dei sistemi preesistenti, diffusa, la catecolamina e la serotonina. D'altronde un viaggio è in qualche modo una forma di schizofrenia, questo che è una distorsione della realtà. Definendo la schizofrenia come questo, cioè una vivere in una realtà diversa, un viaggio di questo genere è una schizofrenia psicotica. Del perché e di cosa servono questi questi strumenti e che cosa vi dico. Per questa ragione, per il medico di Armenti, che viene la settimana prossima, sarà una lezione che parlerà di padre di dovete evocare, ma soprattutto di Esamarai, proprio per dirvi e per spiegarvi quali sono i limiti, cioè lo scopo della sua lezione è quello di dirvi, quando vedete il pallino rosso sul cervello, chiedetevi come è stato ottenuto il pallino rosso e vedrete che non sempre significa quello che dicono gli autori della c'è un uso un po' troppo disinvolto. Comunque lo scopo mio di oggi è semplicemente quello di darvi una serie di principi funzionali su queste tecniche, in modo che sappiate su che principio sono basati. Allora, la tecnica più antica è la radiografia. La radiografia scoperta dal signor Röntgen, questa è la prima radiografia mai fatta, è la mano della signora Röntgen, con l'anello di fidanzamento però. Si basa sul fatto che le radiazioni elettromagnetiche della radiazione X attraversano i tessuti e sono arrestati in parte, sono arrestati tanto più quanto i tessuti. Tutto bene, eh? Dobbiamo intervenire. Non attraversare tanto di più quanto minore il contenuto minerale dei tessuti, per cui sono arrestati soprattutto dai tessuti dell'alto contenuto minerale, cioè dalle ossa e dai denti, che sono quelli ancora più alti. Ora, quello che vedete in una radiografia è in realtà una proiezione bidimensionale sul piano di una struttura tridimensionale. Cioè voi venite messi davanti o sopra a una rassa fotografica, dall'altra parte sta la sorgente che emette i raggi vi attraversano e vanno a impressionare la rassa fotografica. Quindi la rassa fotografica riporterà un'immagine negativa di voi, cioè sarà meno impressionato dove passeranno meno raggi e più impressionato dove passeranno di più. Per cui avete un'immagine nera delle ossa, un'immagine bianca, più chiara, dei tessuti molli dove i raggi invece non vengono fermati. Cosa importante, la radiografia è una proiezione, se voi avete una struttura che è tridimensionale, che viene proiettata su piano. Allora, la radiografia non va bene per vedere il cervello, non serve, perché il cervello è un tessuto molle, ferma pochi raggi e quindi non si vede, la radiografia non viene per vedere le ossa. In passato si usava questa tecnica che si chiama pneumoencefalografia, che è una tecnica che non si utilizza più, nel quale si cerca di aumentare il contrasto del tessuto cerebrale. Come si fa ad aumentare il contrasto del tessuto cerebrale? Gli si mette dentro qualcosa che sia ancora meno radiopatico, cioè si mette aria e ventricoli. È una tecnica piuttosto complicata, piuttosto invasiva, bisogna fare una puntura lombare, stare un po' di liquido cefalorachidiano, iniettare aria, l'aria sale per gravità e si infilano i ventricoli, per cui poi viene assorbita. Per cui per un certo periodo è riuscita a vedere il sistema dei ventricoli. Naturalmente questo è una tecnica molto invasiva, molto pericolosa, molto complicata, non si usa assolutamente più. La rivoluzione è avvenuta all'inizio degli anni 70 del secolo scorso, quando è stata inventata la TAC, cioè la tomografia assiale computerizzata. Allora, questo concetto è rivoluzionario perché? Perché modifica completamente il concetto di imaging. L'immagine che voi ottenete con la tasca, ci vedete con la tasca spenta oppure no? Cosa preferite? Vedete così? La figura si vede meglio, chiaro. Dicevo, qual è la differenza fondamentale? Adesso vi spiegherò come funziona una tasca, ma questa immagine e così tutte quelle che vedrete dopo di risonanza non sono più immagini reali, sono immagini artificiali, cioè sono immagini prodotte dal computer, sono immagini digitali. La TAC è una radiografia molto reale, è una radiografia solo molto all'asta fotografica, di rilevatore di luce. Che cosa succede? Quindi esattamente come la radiografia. Però che cosa succede? Che la sorgente e i fotodiodi ruotano intorno al soggetto. Ruotano intorno al soggetto su un piano e quindi fanno una scansione di una piccola sezione, di una piccola fetta del vostro soggetto. Per questo si chiama tomografia, il soggetto viene fatto a fettine, una dopo l'altra. Allora, cosa succede? Che in realtà, mentre questo sistema gira e acquisisce immagini radiografiche, il computer che le acquisisce, che cosa fa? Fa una media di tutte queste immagini, punto per punto, e su questa media calcola un'immagine nella quale riesce a aumentare di molto il contrasto totale. Per cui vedete che, per esempio, in questa tappa l'immagine dell'osso chiara è completamente satura, bianco bianco, mentre invece l'immagine che avete del tessuto nervoso, e devo dire che poi a questo punto è fortemente contrastato, cioè riuscite a vedere il tessuto mobile e non vedevate con la radiografia. Il contrasto all'interno del tessuto è ancora scarsino, non riuscite a vedere le differenze tra la sostanza bianca e la sostanza grigia. Chiaro? È chiaro il concetto? Lo scanner ruota intorno alla testa del paziente e quindi ogni punto di questa radiografia, di questa tomografia, cioè di questa sezione, è il risultato di che cosa? La media di le radiografie acquisite in tutti i punti della circonferenza. Cioè, acquisisce, credo, diverse decine di immagini in tutta la circonferenza. Da queste fa una media e quindi per ogni punto ottiene un livello di intensità. Un livello di intensità che si trasforma in 256 mm. Quindi questa immagine non è un'immagine reale, non ha niente a che fare con l'immagine radiografica, è un'immagine generata dal chiaro? Chiaro, certo, no, questo è importante perché anche l'immagine generata dalla risonanza magnetica ha le stesse caratteristiche, non è un'immagine reale, è un'immagine prodotta dal computer su un segnale di tipo diverso, ma non è un'immagine reale, è un'immagine digitale, artificiale. Chiaro?
Ma per una sessione di caso ci si concentra esclusivamente su
no, si fa tutta la stazione. Quindi se non si fa la testa, l'addome, non si fa tutto, no, perché sono radiazioni. Però non si concentra su una certa
radiazione. La media viene calcolata come questo.
No, no, la media si fa sulla singola sezione, chiaro. Infatti quello che voi ottenete è un'immagine simile a quella che c'è a questa qua. Questa è una risonanza, no? Dove ci sono tutte le sezioni. Ma l'attacco è lo stesso, non so se avete mai visto un attacco, avete una serie di figurine, diciamo una virgolata, è lo stesso. Ma è chiaro? Allora, la risonanza magnetica è una tecnica questa introdotta, scoperta negli anni 50-60, ma introdotta per questi scopi limiti negli ultimi 25 anni, si basa su un principio completamente diverso, e cioè si basa sul principio che una serie di sostanze, una serie di nuclei atomici sono paramagnetici. Paradire si comportano come se fossero dei piccoli magneti, dei piccoli dipoli. Fra queste, una sostanza che è particolarmente paramagnetica è l'idrogeno. E siccome l'idrogeno ce n'è tanto, nei tessuti biologici soprattutto, nel tessuto nervoso ce n'è tanto, perché ce n'è tanto nell'acqua, ce n'è tanto nel grasso, è risultato particolarmente utile per visualizzare il sistema nervoso. Ora, come funziona? Qual è il principio della risonanza? Normalmente i nuclei paramagnetici degli atomi di idrogeno, per esempio, sono orientati in maniera assolutamente punto cosa fate voi? Perturbate, mandate un impulso di radiofrequenza, che è un'onda elettromagnetica di una certa frequenza, la quale mette in movimento, fa ruotare questi nuclei, cioè gli date un impulso di energia, uno stimolo. Dopodiché, dato questo stimolo, accumulano l'energia e poi l'accendono per tornare al livello di riposo. Mentre l'accendono, emettono a loro volta un'onda elettromagnetica, che è quella che la vostra macchina registra. È chiaro?
Yeah.
sa il cervello. C'è qualche... Tutto a posto? Allora, da questo il vostro computer è in grado di ricostruire che cosa? Tutta una serie di immagini che sono sempre immagini artificiali e che sono quelle che potete vedere. Per esempio, dall'elaborazione della tomografia iniziale, che è una tomografia coronale, di questo genere, si ricostruiscono per esempio le sezioni laterali o frontali. Chiaro? Non c'è bisogno, non c'è nessuna che possa fare completamente un'immagine di questo genere. La tomografia viene fatta sempre su queste, su sezioni trasversali. Questa è un'immagine ricostruita dal calcolatore sulla base delle informazioni date da questa immagine. E poi potete avere delle immagini anche tridimensionali di questo genere, questa è un'immagine che avete già visto, nel quale il calcolatore mappa che cosa? Mappa lo spessore della sostanza grigia nelle diverse regioni tropicali. Ripeto, tutte queste sono elaborazioni grafiche fatte dal calcolatore. Non sono immagini reali e tutte basate su quel segnale di radiofrequenza. Potete utilizzare, non ho parlato di mezzi di contrasto per la radiografia, interessante, potete utilizzare mezzi di contrasto per aumentare la visibilità di determinate strutture, per esempio per vedere la circolazione, i vasi, e allora potete iniettare sostanze paramagnetiche come il gadolinio. Il gadolinio è una sostanza fortemente paramagnetica e può essere utilizzato per aumentare il contrasto di alcune immagini di risonanza magnetica. Per esempio, se c'è una lesione, un tumore cerebrale piuttosto che un'ischemia che non si vede con la risonanza normale, siccome il gadolinio si accumula, il sangue si accumula nelle lesioni edematose, se iniettate gadolinio per via endovenosa avrete un aumento dell'immagine del segnale di quella regione, non riuscirete a visualizzarlo. Chiaro? Allora, per quello che riguarda i metodi di analisi funzionale, abbiamo una serie di strategie di interesse. Abbiamo misure dirette dell'attività elettrica dei neuroni. Naturalmente, quello che noi interessa è correlare ad un certo evento normale, patologico, l'attività dei neuroni. Quindi la cosa più diretta che possiamo fare è quella di misurare l'attività elettrica dei neuroni direttamente. Chiaro? Misurare l'attività elettrica, possiamo registrare l'attività dei singoli neuroni, e capite che questo è complicato da fare, soprattutto per gli esseri umani, e poi dà delle informazioni molto limitate. Vi renderete conto di quella che può essere la relazione tra la registrazione di singole unità e i metodi invece di analisi globale. Settimana prossima, poi settimana parleremo dei neuroni spettri. Vi renderete conto che potete avere delle informazioni complementari su questo tipo di. Comunque, generalmente per visualizzare l'attività di un soggetto in durante il comportamento, durante il computer, non si registra la singola unità. Potete utilizzare invece il programma o suo derivato, che sono gli event related potentials, cioè potenziali evocati. IRP è l'acronimo anglosassone. Ma la maggior parte delle misure che voi fate, ivi comprese quelle di fuori risonanza magnetica, sono misure funzionali dirette. Basate sul concetto che l'aumento di attività elettrica dei neuroni è collegato con un aumento di consumo energetico nel tessuto nervoso. L'aumento di consumo energetico vuol dire l'aumento di consumo di ossigeno o di glucosa che arrivano dal sangue. E quindi l'attività elettrica dei neuroni è collegata ad un aumento Chiaro?
Allora, sapete da dove viene questo concetto? Chi ha scoperto questa cosa? Eh? Dove è stata scoperta? Non tanto lontano, è stata scoperta dal professor Angelo Mosso, questo signore qua,
brutta faccia, non lo chiama,
che era, come dire, uno dei miei predecessori, non è che sia imparato con lui, per carità, ma era professore di fisiologia nel nostro istituto, è il primo che è andato a lavorare nell'istituto, allora era nuovo l'istituto, dove sto io adesso. E voi sapete forse, ma penso che non lo sappiate, che il signor Federico Kisoff, il titolare della biblioteca della nostra facoltà, era un allievo di Mosso, era un fisiologo, veniva dall'istituto, vengo io, e è il primo che ha coperto una cattedra di fisiologia in Italia, di psicologia in Italia. E è il padre della psicologia statunitense, per questa ragione. Ebbene, ad Angelo Mosso dobbiamo il concetto che l'attività mentale è correlata con una variazione del flusso cerebrale. E lui ha scoperto questa cosa nella seconda metà dell'Ottocento. La scoperta fondamentale è stata fatta nel giugno del 1876. Nella stessa settimana in cui il generale Custer e il settimo cavalleggeri venivano massacrati da cavallo pazzo a Little Bighorn, perché abbiate una nozione storica di questo. Che cosa è successo in quella settimana cruciale al professor Mosso? È venuto in contatto con Bertino. Bertino non è un sì, è un contadino delle Valdinanze, a quale era caduta un mattone, credo, una pietra sulla testa. Come contadino delle Valdinanze, la testa molto dura, e si è fatto un buco nel cranio, ma è sopravvissuto. È sopravvissuto a questa lesione e per un certo periodo in cui il cranio ossificava, Bertino aveva una caratteristica che interessava molto il professor Mosso, era il fatto che aveva una specie di finestra sulla testa, sul cervello, una finestra di tessuto molle. Mosso era un fisiologo, non era un neurofisiologo, era un fisiologo della registrazione. Non è così male, signorina. Come?
No,
nel momento in cui si è spaccato l'osso, poi l'hanno ridotto, l'hanno medicato e sarà in ospedale, però è sopravvissuta questa cosa che piano piano riossificava, poi alla fine è guarito completamente. Però per un certo periodo aveva una specie di fontanella aperta. Allora, Mosso era un fisiologo del circo ed era stato a studiare a Lipsia da Ludwig, che era il pioniere della fisiologia della circolazione, che aveva inventato i trasduttori, cioè una serie di macchine che permettevano di misurare le variazioni di flusso e le variazioni di pressione trasferendole a un chimografo, cioè una macchina che vi permette di vedere le variazioni del polso. Allora, che cosa ha fatto Mosso? Ha applicato uno dei suoi trasduttori alla testa di Bertino, perché finalmente poteva andare a misurare variazioni del flusso ematico di pressione sanguigna nel cervello, cosa che non era possibile fare normalmente, non su un essere umano quantomeno all'epoca. Perché? Perché il cervello è chiuso dentro la scatola cranica, che è rigida, quindi non potete misurare le variazioni del flusso, mentre è molto facile misurarle prendendole dal polso, per esempio dal braccio. E allora esiste tra l'altro nel nostro istituto un quaderno originale di esperimenti di Mosso sul Bertino e con i trattati originali, queste sono delle tracce. Mosso scoprì che quando Bertino aveva un'emozione, faceva qualche cosa, ecco che la sua attività, il suo polso cerebrale si modificava. Questa è una traccia in cui il povero Bertino sta lì in silenzio e ad soldi che però stava nelle nostre cantine, che adesso non si sa dove si andava a finire, che è la prima macchina per misurare variazioni del flusso cerebrale, anche in pazienti con la testa chiusa, soggetti sani insomma, ed era basata su questo principio molto semplice, era una bilancia. Il soggetto veniva sdraiato su questa bilancia e il principio è: quando la bilancia è in equilibrio, il soggetto riposa e la bilancia è in equilibrio, il peso è distribuito ugualmente. Se il flusso alla testa aumenta, si sposterà peso dalla parte del corpo verso la testa e la bilancia dovrà andare giù. E chiaro il concetto? E quindi quando il paziente, il soggetto viene richiesto di fare svolgere una qualche attività mentale, il flusso aumenta e la bilancia si sbilancia e il paziente va giù. E quindi questa è un'altra dimostrazione della variazione del flusso al variare dell'attività mentale. Giusto per dire che questa roba non è, che non lo sbarra fuori, ma soprattutto i suoi tempi, il professor Monte l'ha molto valutato, è un buon capitolo dei Principles of Psychology di William James, è dedicato agli esperimenti di Mosso. C'era una sola cosa su cui Mosso non aveva capito niente, e che sta scritto già nel libro di James, in questa trattata dopo. Mosso era un fisiologo del circo, e Mosso pensava che la variazione di flusso fosse la causa dell'evento mentale. Cioè, Mosso era convinto che quello che faceva variare il flusso era lo stimolo emotivo che portava più sangue al cervello e quindi permetteva l'evento mentale. Mentre James e poi gli altri hanno dimostrato che invece, quello che noi sappiamo oggi, la variazione del flusso è secondaria all'evento mentale, cioè segue l'attivazione cerebrale e è regolata dall'aumento di attività dei neuroni. Fatto questa piccola digressione storica solo perché questa è una cosa che è successa qui e che quasi nessuno sa. Tutti pensano che questi principi siano stati scoperti dagli americani negli anni 50, no. Questo principio è stato enunciato qui a Torino. Allora, occupiamoci brevemente del programma. Salto decisamente tutte le cose che vi ho detto l'altra volta sulla sincronizzazione, eccetera. Voglio semplicemente introdurre il concetto di average. Il concetto di average è un concetto di media. È un sistema con il quale con l'elettrice programma si fa una media di segnali per estrarre segnali significativi. Allora, l'elettrice programma registra l'attività di molti neuroni ed è un'attività molto piccola, noi lo devo modificare molto. Il problema è che se noi cerchiamo di correlare questa attività con qualche cosa che ha a che fare con il mondo esterno, per esempio cerchiamo di correlare l'attività elettroencefalografica con un certo stimolo visivo, non si vede niente. Cioè noi diamo lo stimolo visivo al tempo zero, la corteccia ci mette 50, 200, non importa, millisecondi per attivarsi, e poi quello che vedete sono delle onde più o meno sempre uguali. Quindi apparentemente l'elettroencefalogramma non vi permette di vedere qual è l'effetto di questo stimolo visivo specifico sull'azione della corteccia, neanche se lo stimolo è particolarmente intenso. L'unico modo che avete per vederlo è quello di usare un meccanismo, una procedura di averaging. Cioè, che cosa fate? Ripetete la stessa procedura più volte e fate una somma delle tracce. Una somma nella quale le tracce vengono ordinate allo stesso modo, secondo il tempo, in relazione al momento di applicazione dello stimolo. Chiaro? Poi ripetete la simulazione più volte, poi prendete i pezzi di traccia e li mettete in registro, in modo che il momento di applicazione dello stimolo, quello che voi conoscete, sia sempre lo stesso. Dopodiché fate la somma algebrica di queste tracce. Allora, tutto quello che sta tra lo stimolo e l'attivazione della corteccia indotta da questo stimolo è casuale, non è in relazione con lo stimolo, ed essendo casuale tenderà ad azzerarsi. Chiaro? Mentre invece questo stimolo, sempre lo stesso, darà sempre lo stesso tipo di attivazione elettrica della corteccia dopo un certo tempo. E quindi la somma qui tenderà a far uscire un'onda, perché quello che avviene in relazione temporale con lo stimolo visivo è sempre uguale, quindi questo fenomeno si somma, non tende a zero, tende ad aumentare test dopo test. È chiaro? Sì o no? Signorina, è chiaro? È un concetto molto importante, fondamentale. Tutte le immagini di risonanza sono ottenute con questa stessa tecnica, cioè secondo questo stesso principio.
Ma è l'attività elettrica?
Questa è l'attività elettrica, ma tutte le immagini che voi avete non sono mai prese da una singola prova, sono immagini prese da tante prove di cui viene fatto l'avere. Chiaro? Quindi il concetto è cardinale per capire che cosa è la tutto quello che avviene fra il momento in cui ho somministrato lo stimolo e l'attivazione della corteccia dovuta allo stimolo non ha niente a che fare con lo stimolo, è casuale. E quindi di volta in volta, facendo la somma, tenderà a ridurre, tenderà a zero, perché non ha relazione. L'attivazione della corteccia visiva data da un certo stimolo sarà sempre la stessa. Quindi tenderà ad aumentare l'ampiezza di quest'onda, sommandola una volta all'altra. E quindi la media, l'average di questa serie di prove, che apparentemente sono tutte uguali, non danno nessuna informazione, cioè sono tutte diverse ma non danno nessuna informazione, la somma è questa. Abbiamo una linea piatta perché tutto quello che non è in relazione con e poi abbiamo la risposta corticale che si somma. Quindi è un sistema per estrarre un'informazione. È chiaro? Sì o no? Ok. Faccio vedere solo un esempio. Questo è un potenziale evocato uditivo. Potenziale evocato uditivo con la tecnica di Averidge potete registrare tutta una serie di onde che si chiamano POM, le onde si chiamano sempre POM secondo che siano positive o negative. E di solito il numero significa o l'ordine di sequenza delle onde o se sono onde più alti, tipo pi per cento, è l'intervallo temporale con l'evento. Dicevo, con le onde dei potenziali vocali positivi potete vedere non solo la protezione positiva, che è l'ultima parte dell'onda, ma attivazione di tutta la via acustica centrale. Quindi è una tecnica molto potente per mostrare segnali molto piccoli. È chiaro? Allora, due parole sui tre C funzionali della tomografia di centro di croni e sulla risonanza magnetica funzionale. La tomografia di altra cosa, che vuol dire single photon emission computer tomography, SPECT, è una tecnica che utilizza di nuovo le radiazioni, ma non in questo caso radiazioni che vengono dall'esterno, radiazioni che vengono emesse da una serie di composti particolari, isotopi particolari, cioè utilizza isotopi che emettono particella, è la particella che conferisce la carica positiva al protone. Quindi un protone in determinate condizioni di un determinato isotopo libera un positrone e si trasforma in un neutrone. Il neutrone è la particella nucleare che ha massa ma non ha carica. Il protone è la particella nucleare che ha massa e carica positiva. Se il protone libera la carica positiva, tiene la massa, resta nel nucleo, ma libera il positrone. Il positrone è come un elettrone positivo, vedete che gli elettroni hanno pochissima massa. E che cosa succede? Succede che il positrone liberato prima o poi incontra un elettrone, è attirato dall'elettrone, ha una carica. non sono tutti gli isotopi, sono degli isotopi particolari che hanno dei protoni capaci di emettere positroni, per il perdere la loro carica positiva. Vedete, questo qua è alla fine diventato M e ha perso il positrone, che è diventato una carica positiva. Il positrone, quando incontra un elettrone, il positrone viene emesso dal nucleo, quando incontra un elettrone si accoppia con l'elettrone, i due si annullano, si annullano e emettono una radiazione, che è quella che viene captata dal detettore. Allora, qual è l'importanza della PET? La PET viene usata per studiare, così faccio vedere, variazioni funzionali, perché noi possiamo produrre delle molecole, questo è il 2-deossiglucoso, il suolo deossiglucoso. Allora, se noi iniettiamo al nostro paziente, al nostro soggetto endovena questa sostanza, una piccola quantità di questa sostanza, se l'attività cerebrale aumenta in una certa regione, aumenterà l'emissione di radiazioni da quella regione, noi potremo vedere dove è andata ad accumularsi il glucosio. È in relazione con l'aumento di attività. Ma ha un'altra uso importante, che non è, qui non si usa praticamente più per vedere le variazioni di flusso, si usa perché noi possiamo costruire delle sostanze, per vedere per esempio del raprofile, che è una sostanza che serve per marcare i recettori della dopamina, per cui ci permette di localizzare e di quantificare la presenza di determinate molecole nel cervello di un soggetto.
Questo è il rapporto tra l'attività e l'energia che lo risparmiamo per oggi. Questa è una variazione di flusso e del metabolismo in generale. Questa è una variazione di flusso in condizioni di condizioni funzionali acute, diciamo, durante un paradigma diverso.
qui non può entrarlo in due secondi, perché? Perché quello che mi interessa è come cambia l'emissione del mio segnale nel tempo, quindi devo per forza acquisire delle, dei termini temporali molto bassi. Quindi questa è l'immagine dinamica della risonanza, è l'immagine che ha una risoluzione pessima, come vedete. Che cosa vado a vedere in questa? Vado a vedere variazioni di flusso, variazioni di flusso, e posso vederle misurando il contenuto di idrogeno. In realtà la cosa che si misura più frequentemente è questo segnale che viene chiamato BOLD. BOLD sta per Blood Oxygenation Level. Che cos'è il BOLD? Il BOLD è un segnale che è collegato con l'ossigenazione del sangue al variare dell'attività neuronale. Di nuovo è un segnale indiretto, abbiamo detto che quando il neurone si attiva aumenta il flusso perché si aprono questi capillari che sono chiusi normalmente, aumenta il flusso sanguigno nell'area dove c'è attività. E che cosa succede? Succede che il sangue arriva ossigenato, come sapete l'ossigeno viene ceduto al tessuto e poi se ne va, i globuli rossi se ne vanno avendo perso l'ossigeno, no? Avendo ceduto l'ossigeno al tessuto. Quando l'attività aumenta, aumenta il consumo di ossigeno, vediamo che la quantità di ossigeno che il tessuto estrae. Ora, che cosa c'è di più paramagnetico che non il ferro? È una magnifica sostanza paramagnetica e le proprietà paramagnetiche del ferro cambiano radicalmente quando l'emoglobina è ossigenata o quando l'emoglobina è deossigenata, cioè quando l'emoglobina lega l'ossigeno o quando non c'è. È chiaro per tutti questo? Allora, l'ossigeno viene ripulato dai globuli rossi, i globuli rossi sono pieni di questa proteina che si chiama che contiene un cofattore all'interno del quale c'è un atomo di ferro che è quello che lega l'ossigeno. L'emoglobina porta l'ossigeno, lega l'ossigeno nei polmoni o porta nei tessuti. Nei tessuti c'è l'ossigeno, per cui l'emoglobina entra dal sangue arterioso con l'ossigeno legato e esce dal sangue venoso in cui ha ceduto buona parte dell'ossigeno. Ora, il nucleo paramagnetico che misuriamo in queste condizioni non è più l'idrogeno. Le proprietà paramagnetiche del ferro cambiano a seconda che abbia legato o meno l'ossigeno. Quindi il segnale che viene emesso cambia a seconda della quantità di emoglobina ossigenata o non ossigenata che io ho nel mio tessuto. E la quantità di emoglobina ossigenata o non ossigenata cambia in ragione dell'attività elettrica dei neuroni, perché i neuroni estraggono una maggior quantità di ossigeno se sono più attivi. Quindi se i neuroni sono più attivi l'emoglobina è più deossigenata. È chiaro il concetto? Quindi il segnale che si misura in risposta funzionale è questo, cioè la variazione di ossigenazione dell'emoglobina, che di nuovo è in relazione con l'attività elettrica dei neuroni, ma non è l'attività elettrica dei neuroni. Chiaro? Bene, allora, questo dovrà trovare da domenico la settimana prossima e dirà che il pallino rosso che voi vedete può essere dovuto a 200 cause diverse, per capire che cosa si dice, no? E anche la relazione con l'attività elettrica. E invece vediamo semplicemente come si ricostruisce quello che noi abbiamo. Allora, quello che noi facciamo di solito è quello di misurare variazioni relative di flusso, non variazioni assolute. Cioè, utilizziamo una tecnica di average e di sottrazione. Nel senso che facciamo un average momento per momento su diverse parti e poi sottraiamo rispetto alla condizione di riposo di controllo. Per cui, un altro esperimento, noi facciamo per esempio, facciamo vedere immagini del nostro soggetto. Andiamo. tipo di cellule di fuoco e la sottraiamo. Dopodiché ripetiamo questa cosa più volte e facciamo lavere tutte queste sensazioni. E alla fine otteniamo un'immagine che è la differenza. Quello che otteniamo quindi non è più un'immagine, non è neanche più un'immagine di densità, è un'immagine statistica. Chiaro? Mentre l'immagine strutturale, come ho visto prima, la risonanza è un'immagine che è costruita semplicemente facendo la media dei segnali emessi, questa è un'immagine statistica su un numero di acquisizioni enormi che sono state già sottratte dal sistema di controllo. Quindi non ha niente che ha a che fare con l'immagine statistica. Questo spot rosso, questa variazione di attività, a questo punto, che cosa facciamo? La diamo lungo il tempo e poi la sovrapponiamo all'immagine statica che abbiamo acquisito. L'immagine statica del soggetto su cui stiamo lavorando. Chiaro? Quindi, quello che voi vedete, cosa sono? Sono una serie di zone, di regioni, in cui abbiamo avuto delle variazioni di flusso relative durante l'esperimento e che noi sovrapponiamo immagine statica che abbiamo in precedenza. E capite che da questo a dire che cosa è successo per l'area cerebrale, che tipo di elaborazione viene fatta, o anche semplicemente se c'è stata un'attivazione, una deattivazione, un aumento dell'inibizione, un aumento dell'eccitazione, è molto difficile. Chiaro? Il segnale ci dice semplicemente che dal punto di vista statistico c'è stata una variazione significativa del flusso, cioè della deossigenazione del sangue, in queste regioni rispetto alle altre, durante il compito che noi stiamo studiando, in relazione con l'evento che stiamo studiando. Chiaro? Da questo poi noi possiamo ricostruire le tre o le quattro dimensioni, naturalmente, riportare sulla superficie. Questi sono elaborati in fase simulatore, oppure elaborare delle proiezioni che vi fanno vedere la variazione del segnale nel tempo in una certa regione. È chiaro? Quindi, quello che voi vedete sulla un'immagine come questa non è in realtà un'informazione sulla qualità o sulla quantità di attività cerebrale, vi dice semplicemente che quella regione durante il compito ha avuto una variazione di flusso e che questa variazione di flusso e di deossigenazione del sangue noi sappiamo essere in relazione, di mosso, sappiamo essere in relazione con una variazione di attività nervosa. Chiaro? Questo è il limite, poi ci sono altri limiti della macchina che sono la risoluzione spaziale e la risoluzione temporale, cioè quanto piccolo è lo spazio che riusciamo a vedere, e ricordatevi che la nostra risoluzione spaziale è legata alla variazione di flusso, non alla variazione di spazio. Noi vediamo uno spazio più o meno grande dove è cambiato il flusso, e non è detto che sia altrettanto grande quanto lo spazio dove è cambiata l'attività elettrica dei neuroni. Secondo, lo stesso vale per la risoluzione temporale. Qual è la variazione più veloce, più breve del tempo che riusciamo a vedere? Anche questo ha a che fare di nuovo non tanto con l'attività nervosa dei neuroni quanto con l'attività, quanto con la variazione del flusso, di quanto tempo segue la variazione del flusso. Per cui quando avete immagini di questo genere, anche semplicemente queste, poi avete tutta una serie di spot, è molto difficile dire, anzi quasi impossibile, quasi sempre impossibile dire che cosa succede prima e cosa succede dopo. Cioè quale sia, per esempio, la relazione temporale tra l'attivazione di queste diverse aree corticali. Se si attiva prima questa e poi si attiva questa o viceversa, se c'è qualche nesso causale. Quindi le macchine che si stanno costruendo adesso, che è la scommessa tecnologica in questo momento, è proprio quella di accoppiare, per esempio, il segnale di risonanza con un segnale elettrico. solo darvi una serie di principi. Qualche domanda? Chiaro per tutti? Ci vediamo. Grazie.